I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for...
I think it's very important to say that Greenland will never be a part of America. We will never be for sale, and we will never be Americans.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Profondo nord, lontano e inospitale. Una terra coperta dai ghiacci, abitata da popolazioni poco abituate al contatto con l'esterno. È la Groenlandia, per secoli dimenticata, ora al centro dell'attualità internazionale. È entrata nelle mire del presidente americano Donald Trump, che la vuole a tutti i costi, sottraendola alla Danimarca. Ci riuscirà? Perché tutto questo interesse da parte degli Stati Uniti e soprattutto cosa vogliono i groenlandesi? Al Mondo Là Fuori proviamo a volare a più di 4.000 km di distanza, direzione nord-ovest.
Diciamo provare, perché ci ha provato anche Sofia Struppini, la nostra collega della redazione esteri. Allora, appunto, Sofia, perché parliamo di Groenlandia con te?
Perché, appunto, come dici bene, io sarei dovuta andare. Ci ho provato due volte. La prima volta il volo è stato annullato a causa del maltempo. Quindi io sono andata a Copenaghen e da lì ho provato a ripartire. E in effetti c'ero quasi arrivato, almeno così credevo. Il volo è arrivato proprio sopra la capitale Nuuk, ma a causa del maltempo, una tempesta di neve, non è riuscito ad atterrare e quindi sono tornata in Danimarca.
In che data era?
Il 13, la seconda volta, e il 9 la prima.
Di marzo.
Esatto.
Perché a marzo, diciamo, è inverno da noi, figuriamoci in Groenlandia.
Esattamente, quindi sì, il tempo non è molto d'aiuto
esatto.
In quel momento.
Ma perché volevi andare in Groenlandia a metà marzo?
Per seguire le elezioni del rinnovo del Parlamento. Le elezioni sarebbero state l'11 marzo.
Io lavoro qui da quasi 30 anni, non ci siamo penso mai occupati delle elezioni in Groenlandia. Quest'anno invece sì, dai, raccontiamo perché volevamo occuparci delle elezioni in Groenlandia.
Beh, sicuramente il motivo principale sono le parole di Donald Trump, che dal suo insediamento in gennaio ha più volte ripetuto di voler comprare, annettere, insomma di avere in qualche modo la Groenlandia.
We will take Greenland to heights like you have never thought possible before.
Le pressioni sull'isola sono state molto forti, talmente tanto da indurre i politici ad anticipare le elezioni che inizialmente erano previste in aprile e poi appunto sono state anticipate l'11 marzo. E a seconda dei partiti che sarebbero entrati e avrebbero poi formato il Parlamento, noi avremmo potuto capire la direzione che avrebbe preso il paese, se un avvicinamento alla Danimarca a cui appartiene, se l'indipendenza, oppure se scegliere di essere accolti dagli Stati Uniti.
Ci torneremo dopo sul risultato delle elezioni. Facciamo prima un passo indietro. Cos'è la Groenlandia? Dove si trova? Che particolarità ha?
Sì, la Groenlandia è l'isola più grande al mondo e a dispetto del suo nome che le era stato affibbiato dal vichingo Erik il Rosso, che l'aveva chiamata Terra Verde, di verde ha molto poco perché l'80% della sua superficie è coperto da ghiaccio. È una terra piuttosto inospitale, molto poco popolata, ha un altro primato che è quello del paese meno densamente popolato al mondo, ha soltanto 57.000 abitanti, su un territorio appunto immenso, 50 volte la Svizzera per dare una proporzione. Geograficamente sembra quasi parte del Nord America, ma fa parte della Danimarca, del Regno di Danimarca, insieme alle isole Faroe. È molto distante sia geograficamente sia culturalmente dalla Danimarca e sono oltre 3.500 chilometri da Nuuk a Copenaghen.
Una distanza che chiaramente si ripercuote anche poi sulle relazioni, sui rapporti.
Esattamente.
Abbiamo citato Trump, diciamo che da quando è arrivato nella Casa Bianca un po' tutto è possibile, ma cosa ha detto esattamente, cosa propone per questa terra e perché le interessa così tanto?
Lui sostanzialmente dice appunto che vuole avere la Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale. Ha più volte detto: noi dobbiamo averla, l'avremo, quindi parole difficilmente fraintendibili.
We need Greenland for national security and even international security, and I think we're gonna get it. One way or the other we're gonna get it.
Ma davvero la Groenlandia è così interessante dal punto di vista geopolitico, militare e di risorse, di materie prime, perché c'è anche quell'aspetto lì?
Sì, senz'altro è una posizione strategica che fa gola a molti. E quando mi stavo documentando sulla Groenlandia ho letto un articolo su Le Monde che suggeriva, per capire proprio questa importanza strategica, di guardare il mondo da un'altra prospettiva, quindi non di guardare i continenti come siamo abituati, disposti in orizzontale sulla mappa, ma di guardarla dall'alto. E dall'alto effettivamente ti rendi conto che ha una posizione molto utile, perché se per ipotesi la Russia o l'Europa dovesse scagliare un attacco contro gli Stati Uniti, quello è l'avamposto. Avendo una base lì, si potrebbero appunto intercettare eventuali missili prima che giungano su territorio statunitense.
Ah, che bella questa interpretazione. Allora consigliamo a chi ci sta ascoltando per una volta di non prendere un atlante e di aprirlo, ma magari di prendere un mappamondo.
Esatto,
e guardarlo dall'alto.
Precisamente, sì, sì. Se vuoi te lo mostro. Questa immagine effettivamente mi ha fatto proprio capire l'importanza. Eccola qua.
Eh sì, è vero, perché Nuuk è proprio in pieno nella traiettoria tra Mosca o Copenaghen, la Scandinavia, l'Europa e gli Stati Uniti. Interessantissima questa visione.
Un'altra cosa che mi ha colpito è che, nonostante Trump dica di non credere al cambiamento climatico, sembra comunque molto consapevole che lo scioglimento dei ghiacci possa allargare la finestra di navigazione delle rotte artiche per il traffico commerciale marittimo. Quindi anche questo è sicuramente un motivo. E poi, come dicevi bene, le risorse. E anche in questo caso mi sono fatta aiutare dalle mappe. La Groenlandia è veramente ricchissima di risorse naturali, te ne cito soltanto alcune: sono rame, zinco, ferro, diamante, oro, titanio, uranio, piombo e poi le famose terre rare. Un gruppo di 17 elementi della tavola periodica che sono molto utili nell'industria tecnologica per fabbricare smartphone, computer, macchine elettriche, eccetera. Questi giacimenti sono tutti sulle coste. E anche qua l'analisi che faceva il giornalista era che non è che si trovano lì per qualche strano effetto dovuto alla vicinanza col mare, chiaramente, ma perché l'entroterra non è mai stato scavato, non è mai stato esplorato a causa dei ghiacci.
Quindi lo sfruttamento delle risorse in atto adesso è solo una minima parte rispetto a quello che potrebbe essere potenzialmente.
Esattamente, è un territorio vergine, inesplorato e non si sa cosa si nasconde lì sotto.
Mi fa venire in mente un'immagine, sarebbe un po' come esplorare la Luna, in un certo senso.
In un certo senso sì, perché non si sa cosa c'è lì sotto, potrebbe esserci tanto, poco, ma anche difficilmente reperibile magari, perché non è detto che appunto sia facile poi estrarre tutto quel materiale.
Una scommessa, quasi un azzardo, direi. Ma oggi come oggi, che rapporti hanno Stati Uniti e Groenlandia?
Allora, io direi un rapporto di collaborazione sul suolo groenlandese, perché a partire dal dopoguerra c'è una base aerea americana nel nord-ovest dell'isola, molto sopra Nuuk, ed è la base di Pituffik. E quello che appunto lascia alcuni esperti molto perplessi, tra cui uno con cui ho parlato, che è John Rabeck Clemensen, è che se Trump, come detto, vuole la Groenlandia per motivi di sicurezza, motivi strategici, ma in realtà lui ce l'ha già un accesso militare all'isola. E se lui lo volesse ampliare, per ipotesi, sicuramente potrebbe parlarne e ottenerlo.
Anche perché la Danimarca è un alleato degli Stati Uniti che fa parte della NATO.
Quello che mi diceva questo professore esperto di sicurezza artica è che loro già godono di tutti i vantaggi possibili e se la volessero acquisire dovrebbero anche sobbarcarsi le spese, di cui attualmente si fa carico invece la Danimarca.
I groenlandesi cosa pensano della proposta di Trump? Come si sono espressi in queste ultime settimane?
Un segnale molto forte che a livello politico, durante la visita della scorsa settimana del vicepresidente J.D. Vance, hanno formato di tutta fretta la coalizione di governo, che al momento non c'era. Infatti la visita di J.D. Vance è stata interpretata in modo molto aggressivo, proprio perché non c'era ancora un governo. E appunto le elezioni sono state vinte dal partito centrista dei democratici guidato da Jens Friedrich Nielsen, che però non aveva abbastanza seggi per formare la maggioranza e quindi ha dovuto mettersi d'accordo e formare una coalizione che comprende 4 dei 5 partiti, dalla sinistra alla destra. Insomma, si sono messi tutti d'accordo, è quasi una dichiarazione di intenti di essere tutti uniti di fronte agli Stati Uniti. E cosa interessante è che l'unico partito che premeva per un divorzio molto rapido da Copenaghen e che invece strizzava un po' l'occhio agli Stati Uniti, il partito Nalerak, è escluso da questa coalizione.
Think it's very important to say that Greenland will never be a part of America. We will never be for sale and we will never be Americans. Talking about annexation and talking about acquiring Greenland is not respectful.
Quali sono invece i rapporti con la Danimarca?
Beh, allora, sono dei rapporti sicuramente molto complessi a livello politico. Le isole Faroe e la Groenlandia fanno parte della Danimarca e hanno diritto a dei rappresentanti in Parlamento, 2 ciascuno, gli altri 175 sono danesi. Ma appunto direi magari di fare un passo indietro per capire da dove nasce questo rapporto. I primi appunto a colonizzare la Groenlandia furono i vichinghi, come abbiamo anticipato prima, e poi fecero ritorno nell'isola per insediarvisi stabilmente, e fu il missionario Hans Egede che voleva rendere cristiani i groenlandesi. Dal 1814 la Danimarca ottiene il pieno controllo dell'isola e fino al 1953 vige uno statuto di colonia, che quell'anno poi viene abolito e l'isola diventa una provincia del Regno di Danimarca. Poi una data molto importante è il 1979, perché lì la Groenlandia guadagna l'autogoverno, vale a dire che può gestire le proprie situazioni interne, e nel 2009 ottiene ancora maggiore autonomia. Per fare un esempio pratico, può occuparsi della gestione delle risorse naturali, ma difesa e politica estera rimangono in mano alla Danimarca.
Gli abitanti della Groenlandia, diciamo le popolazioni autoctone, sono di origini nordamericane. E oggi come vengono trattate dallo Stato danese?
Sono gli Inuit, il singolare Inuk, che significa persona, uomo, e Inuit quindi è popolo. Rappresentano quasi la maggioranza degli abitanti della Groenlandia, qualcosa come l'80%, il restante danese. E questi rapporti appunto sono molto complicati, perché la Groenlandia, essendo stata a lungo una colonia, ha subito questo passato coloniale molto duro, e di questo io ho parlato con una professoressa che studia proprio questi processi di riconciliazione. L'ho detto: ma la Danimarca si è mai scusata, mai fatto ammenda per le cose che sono accadute? Lei mi ha detto: beh, ha fatto delle scuse parziali, soltanto in casi molto specifici. E il primo è il trasferimento forzato della popolazione nel momento in cui hanno dovuto far spazio alla base aerea americana. Quindi la gente che viveva lì è stata spostata, e diciamo che le scuse non sono state proprio tempestive, sono giunte 44 anni dopo. Un altro episodio molto doloroso per i groenlandesi è il caso di bambini sperimentali prelevati negli anni 50, precisamente nel 51, quando la Groenlandia era ancora colonia della Danimarca. Erano bambini che in teoria sarebbero dovuti essere orfani. In realtà molti di loro avevano famiglia, erano una ventina di bambini che sono stati prelevati a forza dalle famiglie groenlandesi e portati in Danimarca con l'obiettivo di renderli dei cittadini modello, quindi educarli, rieducarli secondo la cultura danese, e poi l'idea era quella di riportarli in Groenlandia in modo che dessero l'esempio. E puoi immaginare che è stato un progetto fallimentare che ha provocato grandissimi danni psicologici nei bambini, perché poi alcuni sono stati adottati mentre altri sono tornati in Groenlandia, ma non potevano più comunicare con le famiglie perché avevano dimenticato la loro lingua originaria e quindi sono cresciuti in orfanotrofio. E la cosa appunto che addolora ancora oggi gli Inuit è che da cosa nasce questo proposito? Beh, dalla convinzione che fossero una cultura sottosviluppata. C'è anche un altro caso, che è quello più recente, della sterilizzazione forzata delle donne Inuit negli anni 60 e 70. A quasi la metà delle donne in età riproduttiva è stato impiantato un contraccettivo, spesso a loro insaputa. E alcune di loro erano veramente molto piccole, avevano soltanto 12 anni, e poi sono andate incontro a delle difficoltà mediche, molte poi non hanno più potuto avere figli. E questo caso è diventato pubblico soltanto nel 2020, quando 143 donne hanno chiesto risarcimento allo Stato danese. A breve la Danimarca dovrebbe rispondere anche di questo.
E come sempre, quando poi si tratta di oppressione, a farne le spese è, guarda caso, la categoria più debole, che è quella delle donne indigene. Allora, abbiamo detto dei rapporti con la Danimarca, ma i danesi come vedono questa loro terra così lontana?
L'impressione che io ho avuto da tutto ciò, parlando con i danesi quando sono stata in Danimarca, è che siano fratelli che non si parlano, membri di una famiglia che non hanno scelto, legati in qualche modo, ma che non si conoscono nel profondo e in fin dei conti forse non hanno neanche tanto a che fare, perché culturalmente sono molto diversi.
Well, to be honest, I don't have that much knowledge about Greenland, and I think that's part of the problem, that we don't really feel that connection really.
Alcune persone con cui ho parlato sembravano molto coscienti anche del passato coloniale, quindi erano grandi sostenitori dell'indipendenza della Groenlandia.
We respect the democracy. Greenland, we say that it belongs to the people living in Greenland.
Altri erano un pochino più scettici, dicevano che gli Inuit dovrebbero soltanto essere grati alla Danimarca per tutto l'aiuto economico, ma anche il sistema sanitario, il sistema scolastico, insomma tutte le possibilità che loro ricevono dalla Danimarca.
Ma i groenlandesi sono comunque grati alla Danimarca, oppure il sentimento che prevale è quello di essere stati sfruttati? Perché comunque la Danimarca annualmente mette miliardi e miliardi di corone per sostenere la Groenlandia.
Allora, questo è un altro argomento molto delicato. Io avrei tanto voluto sapere il loro punto di vista nei confronti della Danimarca, perché mi sembrava giusto avere questa controparte. È anche vero che loro stanno vivendo un momento molto difficile e quindi non hanno tanta voglia di esprimersi, proprio perché, come dicevamo all'inizio, è una popolazione dimenticata, di cui abbiamo parlato pochissimo, e d'un tratto un paese così grande ma così poco abitato è stato travolto da questa marea di cronisti, di giornalisti, di attenzione mediatica, e loro non erano preparati a rispondere a tutto ciò. Io sono riuscita a parlare con un groenlandese di questo, con altro ho parlato di altri argomenti perché non volevo insistere, e lui mi ha detto che comunque è consapevole dell'aiuto che ricevono dalla Danimarca ed è per questo che ritiene l'indipendenza forse un po' azzardata al momento, perché ad oggi non sarebbero in grado di camminare con le loro gambe, per così dire.
Maybe I'm wrong, but I don't think we can be independent, because we are so few people in Greenland. We are like 57,000 people.
Yes.
So I would, well, we have a lot of minerals that we can pull up from our land, but again, I don't think there's a lot of Greenlandic people that can do that. So I would be a little worried if we try to be completely independent.
Mm-hmm.
Because I don't think that's going to work, if I should be honest.
Noi abbiamo posto una domanda all'inizio del podcast, ci siamo chiesti: ma cosa vogliono davvero i groenlandesi? Vogliono passare sotto il controllo statunitense? Vogliono restare con la Danimarca oppure vogliono l'indipendenza? In realtà mi sembra di capire, Sofia, che è impossibile dare una risposta adesso.
Esatto, io riproporrei le loro parole, quelle che loro hanno gridato nelle varie manifestazioni che ci sono state, ovvero che hanno rivendicato il fatto di non essere né danesi né americani, ma groenlandesi. La vittoria dei democratici alle elezioni è stata vista da tanti come qualcosa di totalmente inaspettato, ma mi sono resa conto che forse non era poi così imprevedibile, proprio perché leggendo anche i quotidiani groenlandesi, loro parlavano tanto anche delle tematiche sociali, di come ristrutturare per esempio appunto il sistema scolastico ospedaliero, che sono un po' quei punti fragili. Ed effettivamente questo era nel programma dei democratici. In questo io vedo anche la consapevolezza del fatto che hanno bisogno prima di essere più forti loro e poi più avanti sicuramente l'indipendenza.
Non siamo riusciti a arrivarci in aereo, ma direi proprio che le parole di Sofia Stroppini in Groenlandia ci hanno portato. In questa puntata del Mondo là fuori, registrata in studio da Andrea Colosio, realizzata da Alessia Fontana e post prodotta da Daniele Sola. Da Veronica Lippi, un caro saluto, ti aspetto la prossima settimana.